Allora, umani, sì, umani, dico a voi, un po' di contegno, per favore, un po' di contegno. Siete stanchi? Siete stanchi? Non vi preoccupate, siamo giunti alla fine. Allora, che cosa è successo? Non è successo niente, semplicemente è successo che quello che è successo succederà ancora, mentre succede adesso. Solo un'altra democratica tempesta. Le tempeste succedono, ne succedono così tante, e dopo ogni tempesta, da bravi cittadini, supplichiamo soltanto che tutto torni esattamente come prima, anche se prima era solo una finzione. Ognuno di noi si affanna per tornare ad occupare il posto che crede di meritare, anche se quel posto era solo un'altra finzione. Alcuni, rinchiusi nelle loro tane, sono sicuri che non ci sia nessuna tempesta. Hanno chiuso le stagioni fuori della porta, hanno sigillato le imposte e hanno acceso il climatizzatore. Che cosa è successo? Ma non è successo niente. Intanto però, tutte le vie di fuga sono state oscurate. E rimaniamo qui, proprio qui, dove ci hanno detto di restare. Ogni sera, sbadigliando, infiliamo la spina nel muro per ricaricare la nostra illusione. E rimaniamo diligentemente aggrappati al nostro Dio tascabile in attesa del prossimo oracolo. A questo nuovo Dio, intanto, stiamo regalando tutto di noi. Tutto. Tempo per arrivare al cielo. Costruivamo torri, piramidi, obelischi, campanili. Ora il cielo è diventato soltanto l'autostrada degli aeroplani, dei satelliti, dei droni, e l'onnipresente ci sorveglia dai suoi spaventapasseri piantati in ogni dove, con le loro braccia di alluminio e le loro spugne di connessione, affamati, affamati come lupi, mai sazi di noi e delle nostre misere vite, regalate ad ogni istante perdute. Dice che le cose semplici ci mettono sempre troppo tempo a rivelarsi per quello che sono. Dice che l'ingiustizia non è meno ingiusta per il fatto che in tanti non riescono a vederla. Siamo gli ultimi umani, gli ultimi che ancora si ricordano com'era la vita prima che ci intrappolassero nella rete, prima che ci spedissero a forza in un continente irreale dove possiamo essere soltanto strumento del nostro strumento. E come eterni stranieri attraversiamo un paese sconosciuto. Siamo qui dove non pensiamo di essere, tremanti, in una cantina, sotto le bombe, in fondo al mare, con il paradiso negli occhi, in una cava di roccia, con le mani che sanguinano, in una cella di isolamento dove non fa mai notte. Per cosa dovremmo vivere? Per cosa dovremmo rischiare di morire? Per cosa dovremmo continuare ad obbedire? Una volta che si obbedisce, si perde qualcosa di sé, e questo qualcosa che obbedendo si perde, una volta perduto, è perduto per sempre. Siamo gli ultimi umani, gli ultimi. Altri prima di noi hanno vissuto perché noi vivessimo e non perché noi servissimo. E allora possiamo ancora cercare qualcosa che valga la pena, qualcuno che valga la pena, oppure semplicemente continuare, sì, continuare ancora, come se si potesse vivere così per sempre, come se niente fosse. (Susurra)
Se me ne vado, non è per tornare. Se ritorno, non è per restare. Non è qui, non è così che voglio vivere. Non si può chiamare vita questa brutta copia della vita. Per me, la vita è un'altra cosa. Dice che bello sarebbe vivere come gli uccelli del cielo o come i gigli dei campi. Ciao umani, ciao umani.
Ok, benvenute e benvenuto su Radio Contado, questa è la puntata numero 140?
Sono impreparata.
139B.
È comunque un numero molto alto.
È la puntata esima.
Okay. Benvenuti e benvenuti, entrate all'ascolto, mercoledì 17 maggio, iniziamo questa spumeggiante puntata di Radio Contado, l'ennesima, ci avviciniamo alla fine della stagione con Caterpillar, un
che lo ringraziamo.
Estratto.
Salutiamo e ringraziamo.
Yes.
Sempre, sempre onirici i suoi monologhi.
Grazie davvero, quest'oggi Palmiro in regia, la grebana allo speakeraggio.
Yes.
Super formazione.
Yes. Il reverendo che nel frattempo sta facendo un corso di mangiatore di fuoco. Dopo ne parleremo forse.
È la stagione giusta.
Sì, è un nuovo corso che verrà introdotto comunque nella scuola contadina quando vorrete parteciparvi.
Comunque, puntata densa, densissima di contenuti. Noi iniziamo come al solito 10 minuti in ritardo. Questa è sempre Radio Wombat, se vi siete collegati solo ora è Radio Contado, come ogni due mercoledì, ogni due settimane, e dalle 14.30 alle 16.30, radiowombat.net, la nostra mail è radiocontado@insiberia.net, scriveteci, vogliamo sapere che ne pensate, anche perché stiamo per collegarci a breve con due amici per la presentazione del libro Cambiate lavoro per favore di Celia Isoard. Sicuramente l'ho pronunciato malissimo.
Di cui vogliamo ricordare la prefazione, la prima prefazione è quella per la versione in italiano fatta da
Roberto Ciccarelli,
che è stato presentato anche dai nostri cari amici di Radio Blackout
qualche giorno fa
tra l'altro.
In che trasmissione?
Sai che non me lo ricordo più perché non era stacca,
benissimo,
ma era...
Allora la mettiamo nel podcast anche quella.
Perfetto, e ci scusiamo con le nostre amiche di Radio Blackout.
Comunque una puntata che si muove così un po' tra questo sul sottile limite, confine che c'è tra la vita, la tecnica e il reale e l'irreale, il cielo e la terra, per cui restate incollate qua, noi mandiamo un pezzettino e ritorniamo a breve.
La croissance et la technologie vont résoudre tous les problèmes de l'humanité. Consommez et amusez-vous, tout est sous contrôle.
Tout est sous contrôle.
Tout est maîtrisé.
Tout est sous contrôle.
Tout est calculé.
Tout est sous contrôle.
Médicalisé.
Tout est sous contrôle.
En béton, armé.
Tout est sous contrôle.
Par là, c'est tout droit.
Tout est sous contrôle.
Ne regarde pas en toi.
Tout est sous contrôle.
Tu n'as qu'à choisir.
Tout est sous contrôle.
Et puis te servir.
Tout est sous contrôle.
Comble tes désirs.
Tout est sous contrôle.
Nourris notre empire.
chose dans la blanche.
Tout est sous contrôle.
Y'a plus rien qui flanche.
Tout est sous contrôle.
Libère-toi à fond.
Tout est sous contrôle.
Jusqu'à absorption.
Tout est sous contrôle.
Tu es sous pression.
Tout est sous contrôle.
Alors monte le son.
Tout est sous contrôle.
T'as juste à l'acheter.
Tout est sous contrôle.
Et puis t'es livré.
Tout est sous contrôle.
Ça prend 5 minutes.
Tout est sous contrôle.
Ça s'appelle une pute.
E rieccoci, rieccoci, collegati sempre qui su Radio Contado. Dovremmo essere al telefono con i traduttori di Cambiate Lavoro per Favore, Luigi e Michela. Benvenuti, ci sentite?
Ciao.
Sì, ciao. Ciao. Ci sentite?
Sì, 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 noi
un
vi
po' di rimbombo.
Beh, vabbè, faremo... ci aggiusteremo.
È meglio senza viva voce, eh?
Cosa?
Senza viva voce è meglio, sì.
Sì, sì, sì.
Proveremo ad aggiustarci durante la puntata.
Ora va meglio? Sì, meglio?
Molto meglio.
Yes. Allora, dicevamo, benvenuti su Radio Contado. E siamo qui per presentare, per fare una piccola presentazione a questo libro di un'ottantina di pagine, edito da Edizioni Malamente, uscito a gennaio 2023, e un libro di soprattutto lettere. E un libro che parla della Francia, che parla del mondo accademico francese, del mondo della ricerca, dell'ingegneria, ma non solo. E io lascerei a voi la parola, perché le questioni in ballo sono veramente, veramente tante, e intanto niente, vi ringrazio comunque di essere qua in trasmissione con noi.
Allora, grazie a voi per averci invitato. Noi siamo felici, molto, diciamo, emozionati di essere in diretta su Radio Contado, perché l'ascoltiamo spesso, e quindi è molto bello di poter insomma partecipare, diciamo. Allora, il libro Cambiate Lavoro per Favore, sì, i temi sono tanti, diciamo che cercherò un po' di parlare, spero di non tirarla troppo per le lunghe, però insomma è un libro che noi abbiamo voluto tradurre perché ci ha colpito, diciamo, da vicino, perché erano tematiche che a noi erano abbastanza care, essendo noi, sia io che Michela, persone che lavorano ancora per poco nell'ambito dell'informatica, e che, diciamo, era da anni che stavano come dire, tramando il modo per sì, letteralmente cambiare lavoro, e ci è capitato facendo varie, mentre facevamo delle ricerche per un altro progetto, tra l'altro su fornai contadini francesi, ci è capitato un altro libro, perché c'era un libro della rivista Zed, che è questa rivista francese, e c'era un libro Notre Pane Politique che parlava di questi, e poi abbiamo visto che nel catalogo c'era anche questo libro Messie de Change de Métier di Félix Oard, e ci ha colpito da subito perché appunto è sempre la tematica a noi cara, e quindi è stato bello poi trovarsi anche con Malamente per volerlo tradurre. Questo libro è molto importante perché si pone come obiettivo quello di parlare, cercare di aprire un pochino un dibattito sulle nuove tecnologie a livello di società, ma soprattutto cercando di parlare con le persone che in prima persona sviluppano queste tecnologie, perché poi spesso si parla di tecnologie che arrivano, no? Che spuntano, però alla fine ci sono persone che davvero dedicano anima e corpo giorno e nottate a sviluppare queste tecnologie, e sarebbe bello se queste persone facessero un po' più di riflessioni sulle responsabilità di quello che stanno a sviluppare, insomma. Quindi è molto bello questo, perché Félix Oard scrive delle lettere direttamente a loro, agli ingegneri e ai ricercatori che lavorano a questi progetti, cercando di portare un po' delle riflessioni sulle varie, i vari impatti che a livello sociale, che a livello ecologico queste ricerche portano, e cerca di appunto stimolare delle riflessioni con loro. E quindi diciamo che il libro è questo, dà un ottimo spunto su queste tematiche. Ora ditemi voi, noi magari ci siamo, noi parleremo un pochino del... Sì, entrando un pochino nelle varie questioni, da appunto dal progresso tecnologico, le direzioni che prende, a parlare un pochino dell'impatto sì, sociale ed ecologico di queste ricerche.
Sì, molto volentieri, noi siamo tutto orecchi, anche perché siamo, come dire, consapevoli del fatto che queste tematiche si intersecano perfettamente e quotidianamente con le tematiche contadine, delle lotte che hanno sempre a che fare con un territorio, con delle macchine, degli attrezzi e una tecnica affinata negli anni e sempre, come dire, espressione di una certa cultura, di un certo mondo e di una certa società. Per cui noi siamo tutto orecchie, perché veramente ci siamo immersi in questo mondo.
Va bene, allora magari riprendo un po' io, intanto ci sono tutti e tutte, e grazie. Una delle prime cose di cui volevamo parlare, anche perché è un po' il punto di partenza, diciamo, da cui lei parte per elaborare poi il discorso, è il fatto che il progresso tecnologico venga spesso, quasi sempre, presentato e percepito come qualcosa di neutro, no? Cioè appunto qualcosa di inestabile, che segue una direzione, quindi o rimani indietro o vai avanti, quasi come qualcosa di naturale, infatti. Beh, divertente, sembra quasi certe volte che queste nuove tecnologie che arrivano siano come dei funghi che spuntano e poi ci sono. E quindi a conti fatti la società si trova poi a dover fare i conti con le conseguenze di queste nuove tecnologie che volenti o nolenti poi appunto ci sono in circolazione, senza che ci sia stata nessun tipo di riflessione o dibattito o altro sull'utilità e sugli impatti di questa, no? E ovviamente noi sappiamo che questa è una menzogna, perché come diceva un po' Luigi già prima, ma insomma lo sviluppo non è neutro, ma ci sono delle direzioni ben chiare che prende, e soprattutto è soltanto possibile grazie ai enormi capitali che vengono elargiti da stati, banche, investitori, insomma enti più vari, che vanno poi a finanziare anni e anni e anni di ricerche di tantissime persone che appunto si specializzano e poi lavorano a queste cose, no? Per fare un esempio che viene menzionato nel libro, dal 2014 al 2017 a livello mondiale sono stati investiti per lo sviluppo di veicoli autonomi ad esempio 80 miliardi di dollari, cioè ovviamente solo per i veicoli autonomi, se pensiamo a tutte le altre tecnologie che vengono sviluppate ci rendiamo conto che sono quantità di soldi grandissime. E che appunto quindi quando si parla di il progresso, già la parola in verità progresso tecnologico, cioè è un po' fuorviante, perché appunto si decide che questi soldi debbano essere investiti in questo e non in altro. Quindi questo è un po' il punto di partenza di base, perché appunto lei dice ovviamente servono i soldi e sappiamo che questi soldi vengono investiti con delle finalità ben chiare. Però poi concretamente serve anche chi queste tecnologie le sviluppa e si decide di mettere appunto il proprio tempo, il proprio sapere a servizio di queste cose, che può comunque scegliere di farlo o di non farlo, e quindi questo è un po' sì, il punto da cui si parte. E poi appunto, ti stavi dicendo qualcosa?
No, niente, me la stavo ridacchiando.
Sì, quindi questo è un po' il punto di partenza, e poi le due grandi tematiche, poi ce ne sono ovviamente altre, però sono quelle degli impatti appunto a livello sociale, un po' più pensando al mondo del lavoro, e poi a livello ecologico. Quindi ora ripasso la parola a
Grazie.
Sì, ecco, perché poi alla fine c'è un sacco di retorica attorno allo sviluppo di queste nuove tecnologie, e poi spesso vengono sempre buttate là senza alcuna discussione preventiva, no? Appunto, come si diceva, magari vengono investiti 80, 100 miliardi su una ricerca, poi la ricerca arriva appunto a livello societario, a livello di mercato, e la si butta là e si dice, beh, ma ormai è sviluppata, che cosa fai? Non possiamo rimanere indietro, no? Cioè un parallelo rapido che si potrebbe fare con tutta la discussione sulla carne sintetica, sulla carne coltivata in laboratorio, no? Cioè nel senso fanno, cioè, grandi discorsi su ma è ancora una ricerca, non si può fare il progetto alle intenzioni, però poi alla fine è una carne che, cioè, ma chi ne ha bisogno davvero? Questa è la direzione che bisogna prendere, è necessario davvero, cioè è necessario che si sia investiti anni e anni di ricerca in questa cosa? Sì. Probabilmente no.
E poi questi soldi vengono stanziati anche in Italia, quando poi ci sono gli ospedali, le scuole, gli argini che crollano, insomma sembra
sì, esatto.
Un po' paradossale.
Sì, infatti.
No, sì,
Vai, ti ho interrotto, sì, scusami. Certo.
No, è paradossale la quantità di soldi che vengono buttati in queste cose, perché poi ovviamente spesso a livello si parla sempre di investire nella ricerca, però poi è anche importante cercare di capire qual è la ricerca nella quale si investe, no? E soprattutto se, cioè, queste sono quelle che esce, insomma, magari sarebbe meglio investire in altro. Anche perché poi alla fine, siccome sono per lo più i grandi capitali che hanno a disposizione tutti questi soldi per investire e che investono in queste cose, insomma gli stati nazionali o enti extrastatali come l'Unione Europea, insomma non è che abbiano grandi obiettivi più nobili al di là delle parole, cioè se si investono in grandi tecnologie per automatizzare le cose, alla fine per risparmiare sulla forza lavoro, no? Per ridurre il personale qualificato che viene impiegato in certe mansioni. Ed è assurdo, perché poi c'è sempre questa retorica, c'è questo bombardamento su ma grazie all'automazione non dovremmo più lavorare, sarà tutto facilissimo, ci arriveranno i soldi col reddito universale e tutto sarà fatto dai robot. Che è una utopia, come dice Edoardo, non ha molto da invidiare al catechismo più sempliciotto, insomma. Ed è assurdo che la retorica sia sempre la stessa da anni e anni, perché per esempio noi avevamo trovato anche una citazione di William Morris, che era un socialista britannico che nel 1861 diceva letteralmente: le chiamano macchine per salvare il lavoro, ma quello che fanno è ridurre il lavoratore qualificato al rango del lavoratore dequalificato, precarizzandolo. E questo era appunto più di 150 anni fa, e adesso non è che è cambiata molto la situazione, e c'è sempre questo: se si automatizza è per guadagnare sul lavoro e di appunto peggiorare le condizioni dei lavoratori che stanno a fare questi lavori.
Certo, infatti c'è questa pericolosissima sovrapposizione fondamentalmente tra chi riesce a usufruire di queste ricerche tecnologiche, che fondamentalmente sono i gruppi di grandi capitali, che sono proprio gli stessi gruppi che hanno più interesse ad automatizzare le filiere produttive e di trasporto. In questo caso parliamo proprio di trasporto automatizzato, perché il focus del libro è sulla guida autonoma di veicoli, in cui a ogni passaggio appare evidente che una tecnologia del genere, se sviluppata e veramente funzionante ed estesa su scala mondiale, lascia a casa banalmente una marea di persone, tutte le persone che tutti i giorni guidano sulle strade per lavoro, e chi ha da guadagnare da questo sono gli stessi gruppi che usufruiscono di queste ricerche.
Sì, esatto, e poi si giustifica questo dicendo: ah, vabbè, ma chi vuole passare tutte quelle ore a guidare, le persone che magari perderanno il lavoro per questo si possono dedicare a fare cose più utili. Che appunto è un discorso molto, cioè, che manca il punto, cioè alla fine la questione, non ci si pone mai la domanda di che cosa è necessario e che cosa è utile, perché appunto se uno dovesse immaginare un sistema dove non devi per forza fare trasporti assurdi, dove, che ne so, da Israele devi esportare le patate nei Paesi Bassi e dai Paesi Bassi devi esportare i pomodori in Italia, magari non c'è nemmeno bisogno di tutte queste PIR su strada che devono fare soprattutto. E comunque, se il trasporto pubblico si potesse immaginare in una maniera che avesse senso, sarebbe un lavoro socialmente utilissimo quello di guidare degli autobus e fare del trasporto pubblico, se fosse fatto a condizioni lavorative degne, cosa che non viene mai considerata. Lo stesso è così anche per le megafabbriche, per i mega supermercati.
È che per una volta tratta di un dibattito pubblico che non viene effettuato.
No, non viene effettivamente. Poi, scusami, ti interrompo. No, mi veniva in mente l'esempio anche di Easy Milo sull'automazione della mobilità, in cui c'è questa narrazione tra la transizione ecologica e anche il fatto che se avessimo meno mezzi privati si consumerebbe di meno, quindi se avremmo meno impatto e tutti ne trarremmo beneficio. È una cosa molto carina e simpatica che ho imparato in questo libro di Celia Ezoard, è il cosiddetto effetto rimbalzo, ovvero il motivo per la quale se qualcosa è disponibile o mi frutta, diciamo, una certa comodità, sarò sempre più propenso ad utilizzarlo, ovvero o a creare in questo caso una sovramobilità.
Sì, assolutamente, infatti questa è anche una delle cose che viene menzionata esattamente. Poi vabbè, lì anche, non lo so, secondo me, cioè, anche la questione di appunto su quanto certi tipi di trasporti a guida autonoma siano poi effettivamente più ecologici, più sostenibili, cioè anche lì c'è tutta una grande, cioè, è tutta una grande distorsione, perché appunto comunque parliamo di infrastrutture stradali che richiedono un sacco di componenti tecnologiche, vabbè, con impatti, diciamo, ecologici giganti. Interessante, mi ha fatto anche pensare che Padella, nel libro, parte essendo una persona che comunque vive in campagna nelle aree interne, anche noi che viviamo in paese nelle aree interne in Sud Italia, quindi dove la mobilità non è esattamente la cosa più semplice al mondo, e raccontava di come poi venisse spinta la questione delle macchine a guida autonoma appunto per, come trasporto pubblico, per dire: ah, come soluzione sostenibile per le aree interne, no? tu dici, ma quando va? Ma cosa vuol dire? Cioè, dovresti riempire zone che sono completamente complicate da un punto di vista anche di infrastruttura stradale.
Con sì, la preoccupazione per le zone rurali, ad esempio.
Sì, esatto, no, esattamente, quindi è una cosa completamente realistica che invece si pensasse a fare una mappatura dei percorsi che sono abbattuti da chi queste zone li abita e da appunto implementare il trasporto pubblico, cioè si potrebbe facilmente risolvere in altri modi che non comprendano riempire tutti i territori di telecamere, radar, insomma tutto il supporto tecnologico che servirebbe per far sì che queste navette potessero funzionare, quindi sono grandi dispersioni e non sono per niente ecologiche.
Ecco, proprio a proposito, siccome abbiamo già aperto questo capitolo, io farei giusto uno stacchetto musicale per se vi va bene anche a voi, per farvi prendere un attimo fiato. Mettiamo un altro pezzo che ci avete consigliato, tra l'altro grazie mille, anche quello in apertura ce l'avete passato voi, e quindi niente, facciamo passare questi 4 minuti e poi ci risentiamo con la seconda puntata.
La seconda parte. A tra poco.
Dai.
Distruzione, l'umune che ama la sala prossima generazione. Dimmi c'è futuro, dimmi se sei sicuro da continua sta buona senza rispettare natura. Civilizzazione, l'umune dice distruzione, l'umune che ama la sala prossima generazione. Dimmi c'è futuro, dimmi se sei sicuro da continua sta buona senza rispettare natura.
Da natura gli è cresciuto e grazie a Yedde che gli è nato. Tutte le cose che esistono vanno rispettate. Da quando è nata che si mi vanno educate. Tutte quelle che ne cercano vuole essere apprezzate. Da mattina quando al vecchio che ti annuncia una giornata, tu russi tu tramonte che commenza una nottata. Suona che l'ora e fiore che è di me donata. Sopraffatte da ci sono speculate.
Civilizzazione, non dice distruzione. Non vuole che ama la sala prossima genere. Dimmi c'è futuro, dimmi se sei sicuro. Da quando mi sta buona senza rispettare. La vita fermata e trattata, ma niente è cambiata. Quante parole viene che avete accettato. Il ciclo naturale sono modificata. Gli alberi e foreste, gli alberi vengono tagliati. Le catrame del cemento, tutto una vita in più. Spiagge e paesaggi incontaminati. Dove pura natura, mo se ne parlare. Se così ho progresso, voglio l'umane arretrare.
Civilizzazione, vuole dice distruzione. L'umune che ama la sala, prossima generazione. Dimmi c'è futuro, dimmi se sei sicuro. E continua sta buona, se tu rispetti la natura.
Pioggia torrenziale,
tra ripa nelle mare.
Ogni giorno, un buco dell'ozono salario.
Sono malattie, mercediale.
Colpiscono giovane, anziane. Ma non è importante casa che dell'industriale.
Non è logico, ti pare logico.
Siamo tutta pressa, pressa, stu petrolio. Non si investe nell'idrogeno.
È logico, ti pare logico.
Facciamo la guerra con petrolio. Non si sfrutta l'eolico.
È logico, ti pare logico.
Sabote campa meglio in danno mondo più ecologico.
È logico, ti pare logico.
Capita vale meno di un progresso tecnologico.
Ok, siamo ritornati, siamo sempre su Radio, Radio Contado, su radiowombat.net, per ricordarlo alle nostre radio ascoltatrici e radioascoltatori, e ritorniamo con Luigi e Michela a riparlare appunto del libro Cambiate lavoro, per favore.
Ci sentite ancora?
Ci sentite?
Sì, ci siamo. Ok, ci siamo.
E parlavamo, ci siamo interrotti nei 4 minuti fa, appunto stavamo parlando più dell'aspetto dell'impatto ecologico, se ben ricordo.
Sì, esatto. Tra l'altro anche un'altra cosa che stavo pensando, appunto, quando si parla di parlare di tecnologia per soluzioni sostenibili, lì c'è anche tutta la questione dell'agricoltura di precisione, ad esempio, che non viene trattata nel libro, ma le dinamiche sono le stesse, no? Si pensa di poi utilizzare droni, tutti questi sistemi con tantissime componenti elettroniche, e poi la si spaccia per appunto soluzioni che sarebbero più sostenibili, eccetera, eccetera, quando non si tiene in considerazione tutto l'aspetto sia di produzione delle insomma componenti che servono per supportare queste tecnologie, al di là poi dell'idea in sé e poi del consumo.
Componenti veramente piccole che però richiedono un commercio, una catena di valori globali su larghissima scala, che estraggono minerali in ogni parte del mondo, ora forse anche in Europa inizieranno, per costruire dei dispositivi che poi vengono, cioè in un ciclo di vita brevissimo di solamente qualche anno, quindi sono milioni d'anni di tempo geologico impiegato a costruire risorse, buttato via in un nanosecondo.
O anche solo il rapporto, diciamo, massa inizio produzione, no? E a fine prodotto la quantità di materiali minerali che vengono utilizzati e che poi alla fine, diciamo, vengono sprecati e non sono presenti nel prodotto finale, ecco.
Sì, infatti, anche grande, un po', diciamo, alcune parti delle lettere ovviamente contengono anche riflessioni su, appunto, l'impatto delle fabbricazioni, soprattutto dei microchip, che appunto, come dicevi, sono queste componenti piccolissime che però per essere fabbricate richiedono delle filiere che sono super inquinanti, con conseguenze che insomma appunto vanno da rifiuti chimici a residui tossici, inquinamento delle acque, della terra, delle persone, quindi ed appunto l'estrazione delle terre rare che succede sempre in vari paesi del sud globale. E appunto, ma sì, leggevamo anche che ad esempio sembra che ci sia del litio in Liguria e quindi ci iniziano ad esserci piani per considerare estrazioni anche lì, ma ovviamente la cosa carina che lei menziona nel libro è che adesso si pensasse di dislocare in Francia tutta la filiera di produzione necessaria per produrre di tutti i microchip, ad esempio, che vengono usati nelle tecnologie, progetti tecnologici che sono in Francia, cioè ci sarebbero degli impatti ambientali impensabili, la cosa non sarebbe nemmeno possibile perché queste terre rare appunto poi neanche ci sono, e quindi questa è anche un po', diciamo, la riflessione che si fa quando magari ci sono persone anche super tecno positiviste che dicono il problema della tecnologia non è tanto la tecnologia in sé, ma sono più, diciamo, i padroni, più la tecnologia la controlla, no? E che magari l'automazione, se usata in certo modo in una società diversa, potrebbe portare solo benefici, cioè nel senso, alla fine anche questo è un discorso un po' limitato, perché non si tiene in considerazione che l'impatto ecologico c'è e non è sostenibile, cioè già con la tecnologia che abbiamo ora l'impatto ecologico da quel punto di vista non è assolutamente sostenibile, quindi figuriamoci con tutto quello che si progetta di fare nel prossimo futuro.
Un aspetto infatti anche dell'impatto ecologico, già che su queste tecnologie, su questo progresso non esiste dal principio, no? un dibattito pubblico. Una cosa che resta ancora più invisibile, come hai menzionato ora, parlavi dei data center, il fatto che già noi con tutti i nostri dispositivi accumuliamo una quantità di dati in questi, diciamo, enormi magazzini dati o di cariche elettriche fondamentalmente, e che anche per l'automazione dei veicoli autonomi comunque se cioè, implementeranno anche la costruzione, quindi anche diciamo, l'edificabilità delle infrastrutture adibite all'accumulo di dati, per non parlare dell'energia elettrica, appunto, che menziona Célie Ezzouard nel libro, che servirebbe ipoteticamente a ogni centro, a ogni big data center, per poter gestire tutta una serie di informazioni e far funzionare, diciamo, il tutto.
Sì, esattamente, lei ha bisogno di un data center di media dimensione allo stesso consumo a livello energetico di un paese di 10.000 abitanti, quindi sì, sicuramente, cioè, appunto come dicevi, già ce ne sono tanti, per riuscire ad avere queste infrastrutture stradali che dovrebbero riuscire a, appunto a distendersi per tantissimi chilometri, sarebbe abbastanza impensabile, sinceramente. Il consumo di energia che sarebbe necessario.
Ah, io allora passerei da che anche in maniera molto collegata, perché è strettamente correlata, da quello che è l'impatto ecologico a, diciamo, a quello che è il ruolo degli ingegneri, sia da un punto di vista, diciamo, critico che dal loro punto di vista, per quanto riguarda anche l'impatto a livello sia sociale che ecologico, ecco, che anche qui mette dei. La bella domanda che mette, diciamo, sia all'inizio che alla fine del libro sul fatto l'ingegnere, no? È una persona che deve avere, diciamo, cognizione su quello che fa, su quello che progetta rispetto al mondo esterno, alla società.
Sì, assolutamente è una tematica importantissima alla fine del libro, perché appunto questa cosa è centrale, cioè l'esempio che abbiamo fatto più volte, anche alla fine quando siamo stati il mese scorso alla facoltà di ingegneria a Roma, alla Sapienza, invitati da questo collettivo, lì si rifletteva, cioè un ingegnere che progetta un trattore, io non so, che funziona solo quando non piove. Non sarebbe considerato un grande ingegnere, però se un ingegnere non si fa nessuna domanda sul prevedere le conseguenze di quello a cui lavora, o se si accontenta di ripetere fandonie che poi non hanno alcuna verità di base, come il veicolo a guida autonoma è una risposta per la mobilità ecologica e sostenibile, questo viene considerato accettabile. Che è assurdo a pensarci, e tanto più perché poi il ruolo degli ingegneri è abbastanza peculiare in questa situazione, anche perché poi l'assurdo è che questi ingegneri, e lo diciamo anche per esperienza diretta, poi sono persone che in media si ritengono vagamente progressisti, magari sai, sono attenti, vanno ai mercati a comprare biologico o qualcuno va alle marce per il clima, attentissimi alla raccolta differenziata, e poi non riescono a fare questo collegamento sulle conseguenze del lavoro che fanno. O ancora peggio, si bevono queste balle credendo di contribuire a un lavoro migliore senza riflettere un secondo di più su il fatto che tutte queste cose su risposte ecologiche, grazie a queste nuove tecnologie, sono semplicemente delle bugie da marketing. E tanto più perché, cioè, perché poi è un discorso, magari non lo so, penso agli operai nelle fabbriche di armi, ma non è proprio la stessa cosa, perché un ingegnere è comunque una persona che ha fatto un percorso di specializzazione abbastanza lungo e una manodopera estremamente specializzata che non è qualcosa che si rimpiazza dall'oggi al domani con appunto la prima persona che passa. L'esempio che fa Célie Ezzouard, cioè se 100 persone che lavorano al CNR di Tolosa si dimettessero dall'oggi al domani o dicessero no, questa tecnologia noi non ci vogliamo lavorare, avrebbe un impatto abbastanza pesante, non è così facile rimpiazzarli. È per questo che è assolutamente importante che queste persone inizino a riflettere sulle conseguenze del loro lavoro. Per esempio, un esempio abbastanza bello di questo
che non è sul libro, ma è uscito anche là sul Malamente, sul numero 26 dell'autunno dell'anno scorso, che se non avete letto vi segnalo, è questa dichiarazione che questi studenti in Francia dell'Agri Paris Tech, questa scuola diciamo di ingegneria ambientale, al loro discorso di laurea hanno detto: a noi ci è stato impegnato a lavorare a tutti questi progetti come sfornare rapporti di responsabilità sociale e ambientale o tutte queste tecnologie che poi alla fine non fanno altro che andare a creare altro spazio di manovra allo sviluppo capitalista che è per il momento insostenibile, e ci rifiutiamo di lavorare a quello che ci avete insegnato durante questi anni. E quello è importante, che appunto le persone inizino a fare delle riflessioni sulle conseguenze che il loro lavoro ha, soprattutto perché poi questi magari ricercatori, c'è sempre apposta figura del ricercatore come, non so, un Archimede immerso nei suoi progetti del cercare la formulina perfetta che risolva tutti i problemi, ma alla fine non lo è, cioè sono agenti abbastanza fondamentali in un processo di automatizzazione del mondo e di cui potremmo farne volentieri a meno, insomma.
Infatti.
Selyse Ward sceglie una forma abbastanza diretta per affrontare questo tema, perché in due momenti lei intervista dei ricercatori molto in alto nella gerarchia accademica e poi gli risponde con delle lettere parecchio precise e accurate punto per punto. E comunque questa riflessione sul ruolo proprio dei lavoratori, io ho capito che voi l'avete fatta in primis su di voi, sul vostro lavoro, sulla vostra vita, su di voi come persone. Quindi, siccome anche siamo purtroppo verso la chiusura di questo spazio, e tra l'altro vi invitiamo assolutamente a venire a riparlarne in Piazza Tasso prossimamente quando potrete, volevo chiedervi anche un po' dei vostri progetti, della vostra storia, del fatto che comunque questi temi vi sono proprio cari in prima persona.
È così, in effetti noi diciamo che entrambi ci siamo ritrovati ad un certo punto a fare queste riflessioni e a non trovare alcun senso in quello a cui si stava lavorando e a cercare una via d'uscita per appunto smettere di contribuire a fare cose che se ne potrebbe fare volentieri a meno. E questo insomma ci ha portato a fare un po' questo cambio che non è ancora concluso, però diciamo che noi prima eravamo nei Paesi Bassi appunto e lavorando per questa azienda tecnologica, e abbiamo deciso di lasciare i Paesi Bassi e ritornare insieme con un paio di persone in Basilicata, in quello che paese dove io personalmente sono cresciuto, per iniziare a rimparare tutta una serie di cose che poi alla fine, mettendoci a studiare informatica e queste cose, uno aveva completamente tralasciato crescendo, che su tutto quello che ha a che fare con il ciclo e con la vita, no? Quindi noi abbiamo iniziato appunto a imparare da zero come si fa un orto, come si autoproducono tanto del cibo che mangiamo, e iniziando questo percorso per ridare valore a tutte queste conoscenze che magari appunto crescendo non erano state considerate altrettanto utili come altre cose, ed è stato un percorso abbastanza bello e quello anche che poi ci ha portato diciamo in contatto con reti di genuino clandestino, con Radio Contado e che ti fa fare varie cose, anche perché è stato molto importante poi per noi, visto che ormai sono 2 anni che stiamo imparando e provando a fare varie cose, di tornare, cioè, di lasciare uno dei centri a più alta densità abitativa d'Europa e tornare in un paesino della Basilicata che è in completo spopolamento, e cercare di cambiare anche le prospettive su quali sono qual è il futuro di questi territori, che sicuramente non è lo smart working o soft working che dir si voglia, ma appunto apprendere anche tutto quello che c'è di importante nel passato di questa civiltà contadina, che in questi territori ha vissuto per anni in condizioni magari non perfette, però sicuramente con un sacco di conoscenza e di resistenza. E quindi è stato un po' un percorso, insomma, che ci ha portato anche a questo, diciamo.
Come diciamo l'ingegnere dimissionario alla fine del libro, anche voi avete fatto il vostro piccolo gesto, che sicuramente conta verso la vostra, diciamo, verso il vostro atto, diciamo, di transizione, fondamentalmente. E,
quindi si può fare.
Si può fare, incredibile.
Vabbè, daremo il vostro numero a chi vuole smettere.
Comunque, Luigi e Michela, noi vi ringraziamo, il tempo a nostra disposizione per questo spazio purtroppo è esaurito, noi siamo famosi per essere dei ritardatari cronici sulle scalette, però vi ringraziamo, insomma, di averci contattato, e ci ha fatto molto piacere parlare con voi, anche presentare questo libro e conoscervi.
Conoscervi a Genuino Clandestino. Speriamo di rivedervi molto presto.
Sì, e grazie per questo picco di ascolti inaspettato.
Sì, ci state veramente facendo alzare
l'audience.
Bene.
Va bene, grazie.
Vi ringraziamo e alla prossima, perché grazie sicuramente chiederemo aggiornamenti. Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Bene, un argomento super ciccioso, devo dire che io non sapevo assolutamente niente, al contrario dei miei compari Vissecchioni, soprattutto Palmiro.
Avevamo studiato.
Mi ha incuriosito, quindi mi leggerò questo libro e vi farò sapere nelle prossime 230 puntate.
Tra l'altro consigliamo a tutte di leggerlo, e questo libro, cambiate lavoro per favore. Scusate, problema tecnico.
No, nulla.
Ho già mutato la rig.
Che stavi dicendo?
Che se volete leggere questo libro è anche disponibile nella distro che abbiamo ogni venerdì, se non sbaglio, al nostro mercato di Piazza Tasso, tutti i venerdì pomeriggio.
E andate sul sito di Malamente anche a scovarvi l'articolo.
Che è molto carino anche quell'articolo.
Sui ricercatori,
sì, e gli ingegneri che mandano una lettera, non mi ricordo il titolo,
ma mettiamo tutto nel podcast. C'è pure un'intervista fichissima a Atelier Paysan, che viene nominata pure nel libro. Ora c'è
per la costruzione di macchine,
smettiamo più di parlare.
Infatti, è vero. Smettiamola.
Ingegneri che hanno deciso di aiutare le contadine a riappropriarsi delle loro tecnologie. E ricordiamo che la trasmissione che ha presentato anche il libro Cambiate lavoro per favore è Liberation Front di Blackout che 2 mercoledì fa ha fatto questo podcast contro il mito dell'automazione, quindi se ne volete sapere di più le risorse sono tante, nel caso scriveteci. Noi vi mandiamo un pezzetto e ci risentiamo dopo la pubblicità. No, ho detto una cazzata?
Volevi dire qualcosa, Greba?
Volevamo dirvi in 2 parole chi stiamo per invece contattare durante questa bellissima canzone.
Che figuraccia.
No. E ora contatteremo, grazie al contributo del nostro amico Vincenzo, che salutiamo, dalla Sicilia, parleremo con le cuoche combattenti.
Ciao,
ma non vi diremo niente in anteprima. E adesso vi lasciamo con questo brano musicale. Ah.
del Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por...
Ciao Nicoletta, ci senti?
Sì.
Bene, perfetto. Allora, abbiamo scoperto per caso, diciamo tramite un amico, Vincenzo, che salutiamo, del progetto delle cuoche combattenti. Ora, noi non sappiamo assolutamente niente, diciamo, al riguardo, ci piacerebbe
nulla
parlarne ai nostri radioascoltatori, quindi ti chiediamo intanto perché avete scelto questo nome e poi di cosa si tratta.
Sì, allora, Cuoche Combattenti è un'impresa di produzione e commercio di conserve, quindi sia marmellate che pesti, anche dei prodotti da forno. L'idea nasce nel 2017. L'impresa ha anche, diciamo, un focus sull'empowerment femminile e soprattutto rivolto a donne che hanno subito violenza, soprattutto violenza domestica e violenza psicologica, questo è il nostro focus, e che sono in percorsi di fuoriuscita. Quindi ci rivolgiamo a donne che sono seguite dai centri antiviolenza o da anche da altre associazioni, e offriamo loro la possibilità di frequentare un tirocinio da noi, un tirocinio che è chiaramente da formazione ma anche reddito. Parallelamente ogni nostro prodotto, quindi ogni barattolo di marmellata per intenderci, sul coperchio ha un'etichetta, sono diverse etichette parlanti, noi le abbiamo chiamate etichette antiviolenza, e sono delle etichette che come dire, diffondono dei messaggi, quindi qualunque donna può avere un barattolino di queste in mano, leggere una di queste frasi e cominciare a fare delle riflessioni sulla propria condizione all'interno del rapporto di coppia. Sono frasi che smontano stereotipi di ruolo, che smascherano soprattutto gli abusi che spesso sono normalizzati se non romanticizzati. Quindi ne cito qualcuno giusto per dare un'idea: chi ti ama vuole solo che tu sia felice. Chi ti ama chiede, non pretende, e chi ti ama non ti controlla, o se ti ama ama anche i tuoi difetti, ma anche alcune frasi rivolte proprio alla propria autostima, a rinforzare la propria autostima. Per esempio, sei perfetta così come sei, o nessuno deve dirti come fare le cose, perché appunto il nostro focus, che è la violenza psicologica, vuole proprio smascherare e svincolare le donne da continui svilimenti che avvengono all'interno appunto delle coppie in cui c'è un abusante o comunque ci sono degli abusi. È un progetto nato nel 2017 proprio come progetto, realizzato poi nel 2019, e abbiamo dal 2019 a oggi appunto attivato circa una decina di tirocini uno dei primi tirocini al termine del primo anno, facciamo dei tirocini molto lunghi, proprio per dare più possibilità, più tempo nei percorsi di rinascita di queste donne. E uno dei primi si è trasformato in un'assunzione, e poi adesso abbiamo attivato anche dei tirocini molto interessanti con l'università, quindi con giovani donne che non hanno, diciamo, necessariamente un passato di violenza alle spalle, però sicuramente iniziano un percorso di consapevolezza appunto sui rapporti sani, ecco.
E quindi perché il nome Combattenti?
È perché combattiamo contro la violenza, combattiamo contro gli stereotipi, contro chi ci vuole, come dire, in cucina, perché quello è il nostro posto. Invece noi abbiamo ribaltato questo stereotipo lottando e combattendo, quindi proprio dalla cucina.
E invece leggevo un po' sul sito, anche sulla scelta delle materie prime, c'è comunque uno studio, no? Sulle materie prime,
sì,
scegliete. Devo...
Assolutamente, questo è proprio nato insieme al progetto, cioè cominciando a guardarci attorno per la scelta delle materie prime, si sono cominciati a creare delle relazioni con i contadini, che poi sono diventati delle reti, una filiera, per cui siamo, diciamo, quasi coproduttori, nel senso che i prodotti del campo vengono appunto consegnati e trasformati in laboratorio, e c'è un contatto molto diretto con quello che sono i campi coltivati. A volte proprio sono le telefonate, cioè, per sapere se la frutta è già matura, o che frutta è disponibile, o che quali ortaggi. Noi, diciamo, pratichiamo una garanzia partecipata fra di noi, intanto ci conosciamo, e poi appunto sappiamo che nessuno di noi opera non solo dal punto di vista ecologico sempre in maniera sostenibile, ma anche dal punto di vista sociale ed etico, perché siamo molto attenti che non ci sia mai sfruttamento del lavoro e quant'altro.
Beh, vedi, sono pratiche che ritornano e che ci sono care e che conosciamo come la garanzia partecipata.
Grande, super interessante.
Grazie.
E invece, diciamo, andiamo al tasto dolente.
Sì.
La situazione attuale. Giunge voce che appunto ci sia un momento un po' di crisi di questo progetto a livello economico.
Eh sì, in realtà appunto l'avevo sottolineato prima, è un'impresa, cioè non è un'associazione, non abbiamo fino adesso usufruito di nessun fondo perduto, finanziamenti, abbiamo un finanziamento che stiamo restituendo, e quindi noi lavoriamo proprio di commercio. Il commercio in questo momento ha avuto una serie di problemi, sia per tutto l'aumento, per esempio, dell'energia. Quindi abbiamo avuto, diciamo, in un laboratorio di trasformazione alimentare, chiaramente l'energia elettrica, l'acqua, il gas sono fondamentali, quindi degli aumenti sostanziali. E poi c'è stato anche un momento in cui c'è stata sicuramente una contrazione degli acquisti, e quindi, come dire, il Natale, nonostante ci siano ancora, devo dire, tante richieste, però purtroppo i costi sono talmente saliti su che non riusciamo più a coprirli. E quindi dall'inizio di quest'anno ci siamo resi conto che siamo un po' in difficoltà, siamo rimasti indietro su alcune fatture, e in più è arrivato un conguaglio dell'elettricità, però riferito a 4 anni,
che
cioè
bello,
dalla nostra apertura, e quindi, diciamo, a un certo punto abbiamo capito che dovevamo chiedere aiuto. Io racconto anche, diciamo, noi raccontiamo spesso dei percorsi delle donne senza, diciamo, finire sul privato, però i percorsi sono molto belli, perché comunque sono delle donne che appunto riprendono la propria vita nelle proprie mani, e già questo è molto importante. Però è chiaro che sono dei percorsi difficili, in cui a volte si fanno dei passi indietro, in cui, diciamo, si rischia di franare da un momento all'altro, e qualche imprevisto diventa molto più grosso di quello che può essere per altri. E Cuoche Combattenti in qualche modo un po' rispecchia questo percorso, il percorso delle donne, perché è un percorso molto determinato, molto cocciuto, con tanta energia, con tanto amore anche,
però è chiaro che appunto può avere anche dei momenti difficili, e come ci hanno insegnato, come ci insegnano le donne, è importante anche capire quando chiedere aiuto e come, e qui che abbiamo deciso di chiedere aiuto un po' a tutti i nostri fan, diciamo, a tutti i combattenti e tutti quelli che possono essere solidali, di darci una mano proprio per superare questo momento di difficoltà. E quindi abbiamo aperto un crowdfunding sulla piattaforma Espela, che si può trovare anche appunto tramite i nostri social, che sono chiaramente Instagram e Facebook, o comunque prendere informazioni tramite, contattarci tramite il nostro sito.
Perfetto. Ma invece i vostri canali di vendita, quindi sono, cioè avete diciamo un emporio, fate vendita tramite gas?
Allora, noi abbiamo un appunto il laboratorio con una bottega in cui facciamo vendita al dettaglio, poi facciamo moltissima vendita online, abbiamo anche un e-commerce in tutta Italia, anche gran parte d'Europa, e poi abbiamo appunto dei canali di vendita che sono sì assolutamente tramite gas per lo più, o piccole botteghe ecosolidali, insomma botteghe che si occupino di prodotti sostenibili, ecco.
Bene, niente, ci faceva molto piacere appunto parlare della vostra realtà, quindi pubblicheremo anche sulla puntata magari il link al crowdfunding in modo da darvi una mano. E
grazie
niente,
mille.
Per ora vi salutiamo, anzi prima ti avevo chiesto una canzone che ti sarebbe piaciuto ascoltare, se ci vuoi dire
sì.
In anteprima cosa avevi scelto.
Ho scelto una canzone di Skypay che è Violenza Macista, che mi dà una gran carica, veramente un testo molto interessante da leggere.
Bene, allora ti ringraziamo e mandiamo la canzone che hai scelto tu.
Grazie mille per l'invito.
Grazie,
ciao,
a, grazie. Voi.
Grazie a voi.
Bocca al lupo per tutto.
Ah, e il link del crowdfunding? Ok, perfetto. Nulla, a dopo.
Ciao, grazie.
Ciao
grazie. Ciao.
Abbiamo avuto un gif.
Sigues spassando los días, evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoce
que si es cierto esta vez que pensaste de engañar, no, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas, juega la
Vai, siamo tornate, siamo tornate, siamo tornate.
E questo è sempre Radio Contado, devo fare io sempre questa cosa.
No, 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 la dico io, la dico io.
Una voce molto sponsor.
Allora, siamo tornate, siamo di nuovo su Radio Contado, potete ascoltarci su RadioWombat.net ed una cosa che non aggiungiamo mai anche sulle frequenze AM 13.59.
Ce la fai
un po' più sexy? Potete ascoltare, allora, siamo tornate e... Potete ascoltarci, siamo tornate, ricomincio, è un provino, sto sbagliando.
Bocciato, rivogliamo reverendo.
Rivogliamo reverendo.
No, faccio un sospiro.
No, se no potremmo dire dove scriverci alternandoci, no? Ti dici radio, io contado, chiocciola, punto.
In Siberia.
Net.
Bello, bello.
Comunque, bocciati.
1, 3, 5, 9 kHz sono le frequenze delle onde medie.
Scopriremo anche un giorno cosa sono i kHz. Seguiteci nelle prossime puntate.
Ma non lo racconteremo ora, vero reverendo?
No.
va bene, allora, cazzata a parte, siamo tornate. Se volete scriverci, abbiamo il nostro fantastico pad aperto, vuoto, entità che ci ascoltano sono tantissime.
No, non è vero, non vuoto, abbiamo non vuoto. Un bellissimo incoraggiamento, ho scritto bella ragazzi, vi stiamo seguendo.
Ok, dai. Ok, ok.
E anche un sacco di ascolti in diretta, si vola.
Dai, e dopo
ciao,
questa,
ciao.
Questo ciccioso intro su Cambiate Lavoro e questa piacevole telefonata con
Nicoletta,
e avremo
adesso
il piacere
vi lasciamo alla ormai famosa rubrica Cinemela al cinema con Pamela.
Un bacio a Pamela.
Benvenuti alla quarta puntata di Cinemela, la rubrica cinematografica di Radio Contado. Grazie sempre dei vostri suggerimenti che potete continuare a inviarmi a radiocontado@insiberia.net. Veniamo alle notizie di oggi. Allora, è prossimo il Festival del Cinema di Cannes, dove la notizia buona, la prima buona notizia è che sarà presidente Ruben Östlund, il nostro regista già noto per The Square, Triangle of Sadness, che sarà appunto, come dicevo, presidente della giuria. E tra i film in partecipazione a questo festival segnalo che c'è La Chimera di Alice Rohrwacher, che aveva già partecipato agli Oscar, aveva inviato agli Oscar Le Pupille, che vi segnalavo nelle precedenti puntate, e adesso presenterà questo prossimo La Chimera. Your love is my love is your love, there's no love, oh I'm nobody else. Veniamo ai film che vi consiglio per questa puntata. Allora, il primo è Il Legionario, un film italiano del 2021 di Gleb Papou, un giovane regista che appunto affronta il tema dello sgombero di un condominio, peraltro esistente a Roma Centro, e ad opera del, come sempre, insomma, delle forze dell'ordine. La trama ruota attorno al fatto che il leader dell'occupazione è fratello di uno dei poliziotti che agiranno poi questo sgombero. Il secondo film che vi consiglio di vedere è The Hater, un film polacco di Janko Maja. Janko Maja è regista anche di Corpus Christi, un altro film che vi segnalo e che racconta la storia di un signore scappato dal gabbio che si finge prete per salvarsi la vita e di fatto fa poi esercita proprio nella sua comunità la professione di prete. E in questo invece film, The Hater, che è quello di cui vi volevo segnalare, l'attore principale si chiama Maciej Musialowski e è un ragazzo che viene cacciato dalla facoltà di giurisprudenza, è bello incazzato e diciamo che incanala questa sua forma di odio diventando un fomentatore sui social network per una agenzia che di mestiere fa questo. Quindi è molto, uno sguardo molto interessante su questo mondo. Il terzo film che vi consiglio si chiama Il Regno. È un thriller spagnolo del 2018 ed è la storia di una storia che è ambientata nella politica istituzionale spagnola, appunto a Madrid, ed è la storia di un personaggio che rimane schiacciato, stritolato dai meccanismi della corruzione della politica, che alla fine cercano sempre un capro espiatorio su cui riversare un po' tutte le colpe e chiamarsene fuori, come ben conosciamo, situazioni a noi note.
For there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's through.
Care radioascoltatrici e tutti quanti quelli che possono sentire questo programma anche in futuro, vi auguro una buona visione e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
Yeah. il cinemera invece si sente da Dio.
Dalla nostra amica Dama che ci sta ascoltando.
Ciao Dama.
Salutiamo tutte le corredattrici non presenti oggi, ma vabbè, c'è anche la c'è Acero che voleva mandarci un contributo, non ce l'ha fatta, però noi la invitiamo per la prossima puntata
a ricontribuire.
Acero, ritorna Acero, ci manchi, ti aspettiamo. Un salutone anche alla nostra cara Clio.
Allora, adesso invece chiameremo in diretta Samuela dell'assemblea Nokeu e gli chiederemo un po' di informazioni sia su questo fine settimana sia su, più in generale, su, per esempio, cos'è il Keu, perché ogni volta che parliamo di Keu la prima risposta che tutti ti danno è: ma che cavolo è sto Keu?
Ma che è sto Keu?
Quindi ora vediamo se Samuela ci risponde.
Speriamo. Non è ancora la rassegna eventi, eh?
Pronto, ciao Samuela, ci senti?
Sì, mi sento benissimo, ciao.
Ciao, benvenuta a Radio Contado.
Allora,
grazie.
Stavamo giusto dicendo che tutte le volte che viene nominato questo fatidico Keu, la prima domanda che viene fatta è: ma che cavolo è? Cioè, quasi nessuno ne ha sentito parlare, no? Me compresa la prima volta che ne sentì parlare. Effettivamente non se ne sente parlare mai.
Sì, allora, già questa parola è un po' strana e insomma anche cercandola su varie... insomma anche su internet non è che si trovi facilmente, comunque è una sigla tedesca, sta per Kraftanlage Energie und Umwelt, quindi diciamo una ditta che in teoria si dovrebbe occupare di appunto Umwelt, di ambiente, di energie rinnovabili, e quindi dovrebbe essere, sempre parlando in teoria, un prodotto che si ricava dagli scarti conciari e trasformati in una sostanza che si può riutilizzare come materia prima. Ecco, quindi dovrebbe essere la soluzione ad un problema che è quello degli scarti tossici prodotti dall'industria conciaria.
E ci dici in teoria perché?
Ecco, fin dall'inizio insomma noi abbiamo avuto dei dubbi sulla possibilità effettiva che fosse veramente così, però recentemente è uscito uno studio dell'Università di Pisa, fatto insieme a tantissimi altri istituti di ricerca internazionali, ed è ormai chiaro che questo Keu di fatto, a contatto con l'ossigeno e a contatto con l'umidità, che sono sostanze presenti diciamo ovunque, rilascia sostanze tossiche, e quindi di fatto non è quel che promette di essere, cioè non è una sostanza inerte che può essere utilizzata come materia prima o seconda, ma è una sostanza che continua ad essere un problema, non è la soluzione, ma è un prodotto che contiene cromo e altre sostanze tossiche, anche in forma esavalente il cromo, quindi sicuramente cancerogene, che non può essere utilizzato come tale, deve essere smaltito, insomma, non è...
Ottimo. E invece di essere stato smaltito, cosa è successo nell'Empolese?
Ecco, è successo che purtroppo, siccome appunto è una sostanza problematica, non si sapeva più dove metterla, o meglio, doveva essere messa in discarica ad un costo molto alto, perché si tratta di un rifiuto pericoloso, e invece di smaltirla correttamente si è preferito affidarla ad una ditta che ha dei legami con l'Andrangheta, e questa si occupa della creazione di strade, di movimento terra in generale, e quindi lo ha sepolto un po' nella ditta stessa, che ha due sedi, a Pontedera in provincia di Pisa e a Bucine in provincia di Arezzo.
In provincia di Arezzo, insomma.
Sì, esatto, assolutamente. In provincia di Arezzo, già che c'era, ha pensato bene di smaltirci anche i rifiuti dell'industria, diciamo, Orafa, quindi anche l'arsenico. E poi lo ha sepolto, questo almeno per quanto emerso dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, lo ha sepolto in varie altre località della Toscana, tra cui anche Empoli, nella costruzione delle strade. A Empoli nella 429, nella variante 429 che collega Empoli in direzione Siena, ma poi anche a Crespina Lorenzana nei lavori di un acquedotto, quindi un punto veramente molto molto pericoloso, nell'aeroporto militare a Pisa, in un'altra zona industriale sempre a Pisa, a Massarosa, in provincia di Lucca, quindi In almeno 13 località della Toscana ci sono oltre 44.000 tonnellate di questo cheu.
Wow!
Ah, ottimo!
Una meraviglia, insomma.
Sì.
E diciamo che una volta che è lì c'è ben poco da fare.
Ecco, allora, per quanto riguarda la bonifica, si apre un altro capitolo, perché all'aeroporto militare di Pisa è stata, quello che sappiamo, è stata tolta. Però sarebbe interessante sapere dove è stata messa poi, quale discarica e come viene messa in sicurezza. A Empoli ci hanno detto di stare tranquilli perché hanno posizionato sopra un telone in PVC che noi abbiamo soprannominato il cerottone, perché sembra un grande cerotto su questa vita, o il cappottino per l'inverno, insomma, okay, se preferite, che dovrebbe tranquillizzarci perché dovrebbe evitare il contatto con gli agenti atmosferici, pioggia, grandine, eccetera, e quindi dovremmo dormire sonni tranquilli perché al momento le falde acquifere effettivamente sono sotto osservazione da parte dell'ARPAT, ogni 3 mesi non risulta contaminazione, però ecco, se ci fosse già contaminazione sarebbe molto molto inquietante.
No. Chissà dopo tutte queste piogge.
Ecco, appunto, sì, sì, sì. Ora, io rido per non piangere, perché veramente la situazione è tragica, perché accanto a questo punto in cui hanno sepolto oltre 8.000 tonnellate di cheu a Empoli, vivono delle famiglie che non hanno l'allaccio all'acquedotto comunale, quindi si riforniscono da dei pozzi, direttamente dal terreno, quindi è ancora più pericoloso. Sì, questo è. Quindi al momento è così, non è prevista una bonifica, nel senso una rimozione di questa sostanza, perché è stata fatta in una strada inaugurata nel 2019 che è costata 10 milioni di euro, certo. E quindi pensare di portarla via, che dovrebbe essere quello da fare, ha dei costi spropositati, dei costi che ricadono poi sulla comunità.
Quindi è meglio dall'altro. Che il costo sia la salute di chi resta lì.
Esatto, esatto. Qui oltre al danno c'è la beffa, perché qualcuno ha inquinato, qualcuno privato, e sta facendo ricadere il danno, diciamo il costo dello smaltimento sulla regione toscana, sui soldi pubblici di fatto. C'è un processo in corso, ma purtroppo, conoscendo la scarsa sensibilità della legge italiana nei confronti dei reati ambientali, è appena iniziato, ecco, però il timore che poi non ci sia qualcuno che davvero paghi per quanto è stato fatto purtroppo è alto.
E diciamo che tutta questa storia ha fatto sì che si creasse l'assemblea Nokeu.
Esatto, esatto. Noi ci siamo messi insieme fin da subito, cioè fin dall'aprile del 2020, quando è 2021, quando è scoppiato questo caso. Perché la nostra intenzione è mantenere appunto alta l'attenzione su questi temi, far crescere ancora di più una coscienza ambientale, che non è qualcosa, come dire, un passatempo, ma riguarda proprio la sopravvivenza stessa in salute di tutti noi che viviamo qua, sia come cittadine sia come lavoratrici, insomma, e soprattutto anche per indicare il fatto che non si tratta di qualche mela marcia, di qualcuno che si è comportato male, è un sistema incentrato su questo sfruttamento da una parte delle risorse, perché la pelle conciata arriva dagli allevamenti intensivi in India, in Brasile, negli Stati Uniti, ed è quindi un sistema che non ci possiamo più permettere, e poi produce degli scarti, e questi scarti sono la manna per la mafia, perché sa che sono un problema da risolvere e lo fa ad un costo più basso rispetto a quello che sarebbe previsto dal mercato, e ci guadagna 2 volte perché riempie le strade con sostanze tossiche. Quindi è un sistema di per sé completamente malato, quindi vogliamo mettere in luce anche le responsabilità politiche, perché questo sistema malato, che è stato venduto appunto come un perfetto esempio di economia circolare, ad un certo punto è chiaro che non può andare avanti così, ma la politica che cosa ha fatto? Questo nel maggio del 2020 ha detto: vabbè, se questo sistema è problematico, togliamo controlli, così nessuno più controlla e nessuno più si accorge.
E nessuno sa nulla, così è perfetto.
È una soluzione magica.
Occhio non vede, cuore non duole.
Esatto, esatto. Cioè, anziché cercare di trovare una soluzione, che ne so, conciare la buccia di arancia, trovare una soluzione anche tecnologica, fare investimenti nella ricerca, la soluzione invece è stata appunto non controlliamo più, e questo era il famoso emendamento Pieroni che è stato presentato appunto a maggio 2020 quando Eugenio Giani era il presidente del Consiglio regionale, e questo avrebbe sottratto a Quarno, che è il depuratore che materialmente produce il CHEU, dall'obbligo di presentare l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che è appunto uno standard di sicurezza che, non presentandolo più, insomma, non ci sarebbe stato un problema. Ecco.
Perfetto. Ma e invece la risposta che come assemblea avete dalla cittadinanza com'è? Cioè i cittadini sono interessati, partecipano, oppure c'è scarso interesse come spesso avviene purtroppo in queste lotte, diciamo, ambientali nei vari territori?
Allora, io devo dire che inizialmente pensavo che il nostro impegno, la nostra costanza non fosse riuscita a bucare un po' il muro di gomma che sembra di percepire, no, rispetto a questi temi. E però paradossalmente devo dire che la risposta c'è stata, e c'è stata non rispetto alla vicenda che ho di per sé, ma quando a Empoli si è cercato di costruire un gassificatore, cioè un impianto che avrebbe bruciato appunto scarti di plastica per trasformarli in diciamo in gas, ecco, e di fatto è un termovalorizzatore anche se presentato con un altro nome, la risposta della cittadinanza è stata molto forte, e a me personalmente ha stupito vedere che poi nella protesta che è stata fatta in piazza c'erano molti cartelli che dicevano adesso dopo il CHEU ci volete rifilare anche il gassificatore. Quindi è come se questa presa di coscienza ci sia stata un po' silenziosa, ma è riemersa un po' carsicamente dopo. Evidentemente c'è questa presa di coscienza, ma poi è sempre difficile farla venire fuori, è difficile poi concretizzarla magari, che ne so, in una manifestazione, in un presidio in piazza, no? C'è sempre la sensazione di essere in pochi, però evidentemente anche quei pochi, se continuiamo insomma determinati ad andare avanti, lasciano il segno.
Bene, dai, c'è quindi un qualche spiraglio di luce.
Sì, sì, esatto. E poi infatti adesso stiamo preparando la seconda edizione del Festival Nocheu, esatto. Quindi ti invitiamo insomma a partecipare.
Ti volevamo appunto chiedere un po' come si svolgeranno queste due giornate, e saranno appunto questo sabato e questo domenica 20 e 21 maggio.
Bravissimo, esatto, il 20 e il 21 maggio, il sabato tutto il giorno fino alla sera, dopo cena, quando ci sarà il DJ set, e la domenica mattina è prevista un'assemblea regionale di coordinamento con tutte le realtà ambientaliste toscane, e il sabato ci sarà una rassegna stampa la mattina e vari interventi nel pomeriggio, ma poi anche spazio per convivialità, pranzo, cena, merenda, spazio per bambini. E devo dirvi che noi ci tenevamo tantissimo a farlo appunto accanto al Cerottone, in un campo come l'anno scorso, ma purtroppo le previsioni del tempo sembrano essere avverse, quindi pioggia, e quindi proprio ieri sera abbiamo deciso di farlo in un circolo Arci, che si chiama, in una frazione di Empoli, si chiama Ponte Rotto, ed è proprio all'uscita di Empoli Est, quindi facilmente raggiungibile dalla FIPLI. E saremo lì insomma al circolarci di Ponte Rotto sabato 20 domenica 21 maggio la mattina.
Perfetto, grazie mille. Allora probabilmente ci vedremo qualcuno di noi domenica per l'assemblea della rete ecologista, e sì. Ti ringraziamo per averci dato tutte queste informazioni, e niente, a presto.
Grazie mille a voi per questo spazio.
Grazie,
presto.
Buon tutto, a presto.
Ciao. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
Bene, e quindi mettiamo una canzone a tema. We'll be right back.
Se questa notte fosse tutto ciò che ti rimane e da mangiare non avessi neanche un po' di pane, se la natura fosse solo un po' più cattiva e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina, se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci, se non ci fosse alcun giudizio universale, in quale modo scenderesti il bene dal male? E quando l'ultimo supermercato sarà vuoto e la tecnologia ci servirà per fare un fuoco, nella musica la musica sarà un ricordo in un mondo sordo. Questa è la canzone contro, contro la natura. Quella che davvero fa paura. È una croce che porti addosso da un po' dal momento esatto in cui hai messo piede sulla terra. Se ricordi ogni giorno che siamo sempre stati in guerra. Credi che l'universo è come te, ordine senza potere.
Vai,
no, vai,
Appino, dai, cazzo. Vai.
E rieccoci. Senza sigla, ma arriviamo di corsa alla rassegna
eventi. Una rassegna eventi pura e dura, o dura e pura.
E iniziamo da questo venerdì.
Da questo venerdì 19 maggio.
Siamo giusti, non c'è niente in mezzo.
No. Partiamo da Piazza Tasso.
Vabbè, autoreferenziale.
Vabbè, ricordiamo come sempre che giovedì in realtà c'è il mercato a Mondorose, che è il mercato che veniva fatto a Pontassieve, momentaneamente spostato a Mondorose. Poi passiamo quindi a venerdì in Piazza Tasso.
E non scadiamo più nell'autoreferenzialità. Allora, venerdì 19 maggio dalle ore 5 e mezza al mercato contadino della comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze.
Alle 5 e mezzo di mattina?
Alle 5 e mezzo di pomeriggio, scusate. Però se volete fare un after, insomma, ci becchiamo anche alle 5 e mezzo di mattina. Abbiamo la presentazione del libro Quale deserto fegato con il coautore Giuseppe Aiello. E con la breve descrizione che vi leggo velocemente. Ma quale deserto dobbiamo attraversare per arrivare all'estinzione dello Stato? Come ci arriviamo? O cominciamo a operare su delle cose che ci permettano di misurarci sulla costruzione di altre possibilità di concepire la storia, la società, oppure aspettiamo che si estingua lo Stato? Come avviene la trasformazione? Vi invitiamo tutti e tutte.
E a seguire ci sarà il resoconto dell'incontro Napadema che si è svolto a Napoli, con infine un ottimo aperitivo contadino. Ladino.
Yes.
E poi abbiamo un weekend ricco di iniziative. Si sente che è maggio, e infatti il 20 il nostro Palmiro ci dirà cosa succede.
Allora, il vostro Palmiro vi racconterà che il 20 maggio ci spostiamo verso Fucecchio, e in quel di Fucecchio ci sarà l'evento di Comunità Critica in Festa, Scuola e Natura e MAG, quindi anche un evento della MAG insieme a questa scuola nel bosco, che dovrebbe essere anche una scuola steineriana, se non sbaglio, che è stata una delle prime realtà finanziate da MAG Firenze, con tutto un denso programma, iniziare dalle 3 con apertura della festa, l'introduzione alla conferenza e diciamo anche varie presentazioni di realtà finanziate e delle realtà che collaborano con MAG Firenze, sia da un punto di vista economico e politico.
Tra cui noi, siamo di nuovo autoreferenziali.
Noi
con noi e voi.
Se volete venirci, comunque trovate tutto sulla punta.org, c'è anche l'indirizzo, indicazioni stradali e un bellissimo volantino.
Se invece siete in quel di Mondeggi, sabato 20 maggio c'è ormai la sesta, se non sbaglio, edizione del Mosto di Firenze.
Ale.
Con una guest star, Tonino Carotone, che tutti si chiedono se riuscirà a finire il concerto o no, ma questo lo scoprirete solo venendo a Mondeggi sabato sera.
Il critical wine più di bello Mondeggi. Di Bagno a Ripoli ritorna a Mondeggi con un sacco di piccoli produttori di vini biologici e biodinamici. E insomma, tutte le informazioni le troverete sul Facebook di Mondeggi. Speriamo davvero che non piova. E qua no, la sto gufando. Volevo essere simpatico.
Oltre alle informazioni sui siti, a breve ascolterete una bellissima intervista doppia che è stata fatta,
realizzata dalla Grebana.
Esatto, da un'inviata speciale, cioè io stessa, oddio, ma quanto sono brava. E abbiamo fatto questa intervista a Alessio di Mondeggi e anche invece a Dario di Massa, in particolare della Casa Rossa Occupata di Montignoso, perché invece sabato prossimo, cioè sabato quello dopo, che è il 27, ci sarà, diciamo, la versione massese del mosto, che si chiama Perbacco. Quindi un fine maggio all'insegna del vino e delle sbronze. Potete scegliere dove andare. Sì. E se non sbaglio ci sarà anche a Torino lo stesso weekend. Quindi in realtà tutto vino. Oddio. Vino. Scegliete dove preferite andare a sbronzarvi. I vini sono buoni ovunque, perché sono tutti piccoli produttori e buoni.
Ma che ne dite se mandiamo questa
intervista,
entusiasmante intervista doppia?
Ma che facciamo? Salutiamo già, ci facciamo sentire dopo oppure no?
Ma dai,
no,
cerchiamo un'ultima canzone dal mio hard disk.
Va bene, va bene.
Buon Dunque, ascolto. La prima e banale domanda è: cos'è il mosto?
Allora, il Mosto di Firenze è un evento che organizziamo ormai da 6 anni nella fattoria di Mondeggio Bene Comune a Bagno a Ripoli, in cui invitiamo i piccoli produttori di vino da 1 a 10 ettari che seguono comunque il percorso della produzione del vino dall'inizio alla fine, ovvero dalle prime operazioni del campo fino a tutto il processo di vinificazione in prima persona, e cerchiamo di dargli un valore, cerchiamo di farli conoscere al territorio. È un evento nato un po' sulle basi del critical wine che vengono svolti continuamente a giro per l'Italia, con la nostra versione fiorentina e con questo nome un po' accattivante, il Mosto di Firenze. Allora, negli anni questo evento ha preso sempre più forza e importanza, ha riscosso sempre un grandissimo successo, una grandissima partecipazione, perché comunque è difficile trovare delle fiere che sono a ingresso libero, in cui è possibile parlare e conoscere direttamente i produttori. Spesso questi piccoli produttori non possono partecipare alle fiere come il Vini Italy o tantissime altre fiere, perché ci sono dei costi di accesso molto elevati e tendenzialmente lì si va per vendere bottiglie in grande scala e commercializzare con l'estero. Chi ha un ettaro, due ettari o tre ettari non cerca di commercializzare all'estero, ma cerca più di crearsi un mercato locale. E il Mostro di Firenze dà l'opportunità a questi piccoli produttori di aprirsi di canale, di far conoscere o comunque anche di vendere direttamente una quantità importante di bottiglia di vino durante l'evento.
Prima e scontata domanda, cos'è il Perbacco?
Allora, Perbacco è la prima fiera di vino ligure apuano, una fiera di piccoli produttori, di piccole aziende o non del territorio apuano, quindi sarà un evento, un momento per sia conoscere delle realtà locali, ma anche per scambiarsi saperi, scambiarsi informazioni, conoscere il proprio territorio. Infatti comunque è un evento che nasce da quello che è stato il percorso della scuola contadina di quest'inverno, che è stato un ciclo di vari incontri che si è tenuto su tutto il territorio ligure apuano, da Lerici fino a Querceta, e che ha visto mettere in connessione diversi produttori con diversi consumatori sulle esperienze dell'apicoltura, della viticoltura, dell'orticoltura e della gestione dell'ulivo.
Tu personalmente produci vino e se sì che cosa?
Allora, io personalmente partecipo al progetto di Mondeggio Bene Comune Fattoria Senza Padroni e abbiamo recuperato 10 ettari di vigna che erano stati prima martoriati con prodotti chimici e glifosati e poi in seguito a una lunga discussione con insomma, un'azienda che prendeva in gestione questi ettari di vigna pur stando a chilometri e chilometri di distanza. Siamo riusciti insomma a non farli partecipare al bando e abbiamo deciso di recuperare noi questi 10 ettari di vigna che sono a Mondeggi. Per correttezza e comunque per non creare una concorrenza sleale, si è sempre detto noi, durante l'esposizione dei vini o comunque durante tutta la giornata in cui saranno tutti questi piccoli produttori, comunque l'accesso è consentito a aziende da 1 a 10 ettari di vigna e noi non esponiamo il nostro vino, cioè non facciamo, diciamo, concorrenza virgolette sleale, perché comunque noi siamo i resident del posto e quindi non diamo il nostro vino fino a dopo cena. Dalle 9 in poi invece facciamo assaggiare anche il nostro vino con la cena e tutto. Noi produciamo Chianti colline fiorentine, cerchiamo di farlo il più naturale possibile, ovviamente lavoriamo benissimo o cerchiamo di lavorare al massimo nel campo in modo da limitare il più possibile insomma gli interventi, i trattamenti attraverso tutti i processi di sfogliatura e selezione del germoglio, e in modo da, perché siamo ancora convinti che il vino buono, quello vero e tutto, si fa nel campo, non si fa di certo nella cantina aggiungendo polvere e polverine.
Allora sì, io produco vino e sarò uno dei 16 produttori presenti a Perbacco e nello specifico porterò alla fiera un rosso del 2020. È un blend di vitigni autoctoni della zona e viene dal vigneto storico di famiglia che ce lo tramandiamo da 3 generazioni, è piccolino, 1500 metri di vigneto, e un bianco che invece è principalmente vermentino dei Colli di Caglia, che invece è quello di quest'anno.
Quindi dove si svolgerà il mosto e a che ora?
Il mosto si svolgerà dalle 3 di pomeriggio fino alle 3 e mezzo, 4 di notte, e si svolgerà tutto in via di Mondeggi numero 3, Bagno a Ripoli, ovvero siamo nella zona di Firenze Sud, la collina c'è fra Grassina e Antella, e sarà tutto qui nella fantastica fattoria di Mondeggi. Vi aspettiamo e guardate maggiori info, guardate il Facebook, c'è tutto il programma della giornata, e ci sarà a chiudere la serata il concerto del mitico Tonino Carotone che abbiamo resuscitato. Speriamo ce la faccia a finire il concerto e ci vediamo, dai!
Perbacco si svolgerà in Casa Rossa Occupata il 27 di maggio dalle 15 in poi, e venite perché è una figata.
Adesso io inizierò delle frasi e vorrei che tu le concludessi. Il vino del contadino
è buono e genuino.
Il vino del contadino sa di zucchero, solfiti e amianto.
In vino
Veritas.
In vino uva, se no vuol dire che ci stanno dei problemi.
Chi non beve in compagnia
è pieno di Maria. No, in verità sarebbe o è ladro o una spia, però è più bellina la versione rifatta stile Fuggiponzi.
Chi non beve in compagnia sei solo tu.
Nella botte piccola.
Ci sta il vino buono. Sì, ma nel tappo mi sa di no.
Nella botte piccola ci sta solo la sele.
Non ti mettere in cammino.
Se la bocca non sa di vino.
Non ti mettere in cammino se c'hai il vino o un buon amico che c'ha con lui una bottiglia di vino.
Cosa farai il 20 maggio?
Ma guarda, io il 20 maggio in realtà farò poco perché sarò dietro a tutta l'organizzazione dell'evento, a cucinare, alle merende, a mettere a posto, a pulire. E rimane da sperare che non piova, questa è la cosa più importante. E siamo caldi, aspettare questo grande evento, uno degli eventi più partecipati della storia di Mondeggi. Prevediamo un grandissimo afflusso, quindi saremo lì sulle barricate, pronti, insomma, a rispondere ad ogni evenienza, ad ogni urgenza del momento.
Il 20 di maggio vado al Mostro di Firenze perché ci sta una festa meravigliosa organizzata da compagni che autogestiscono un posto, si chiama Mondeggi e siamo tutti lì e ci ubriachiamo.
Cosa fai invece il 27 maggio?
Ma 27 maggio ancora non ho programmi. Cosa c'è di interessante da fare il 27 maggio? Faccio la domanda a te.
Il 27 maggio vorrei tanto stare in Puglia al sole e invece sarò in Casa Rossa al Critical Wine per Bacco.
Se ti dico per Bacco, tu mi dici?
Perbacco è un'espressione molto interessante. Ti dico e aspetto di sapere cosa c'è da te di interessante.
Lo scoprirai ascoltando la bellissima puntata radio di mercoledì in cui ti sveleremo che è un'intervista doppia. Se ti dico mosto, tu mi dici?
E se mi dici mosto, noi ti si dice
Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta, boom, la 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 la.
Ultima domanda che non ti ho fatto, perché il nome mosto?
Posto di Firenze, non so, è nata un po' a caso da un mio amico che qui stavo cercando un nome per dare a questo evento. E lui mi ha detto: guarda, sei a Firenze, chiamalo il Mosto di Firenze, perché eravamo lì che facevamo le prove. Lui mi ha detto: no, no, guarda, ce n'è uno perfetto, il Mosto di Firenze, sento come suona bene. Infatti è piaciuto così tanto e siamo alla sesta edizione e il nome è rimasto quello.
Ultima domanda che non ti ho fatto, perché il nome Perbacco?
Nome Perbacco è perché non sapevamo come chiamare il festival. Non volevamo chiamarlo Critical Wine perché in realtà questo festival prevede anche piccoli produttori clandestini genuini, prevede il fatto che comunque ci siano dei produttori che non hanno aperto azienda, ma che siano completamente illegali e soprattutto non riusciamo politicamente, eticamente a stare dentro ai vincoli del biologico, nel senso che non ci interessa niente di un certificato o di un'azienda certificante che ci dice che siamo biologici, quello che noi crediamo è che tutti debbano poter portare a questi tipi di fiere il proprio vino, che siano piccole produzioni o grandi produzioni, e che debbano avere la possibilità di potersi promuovere. In questo senso nasce Perbacco, che non è appunto un critical wine, ma una fiera del vino. Volevamo un nome diverso, alternativo,
Procedi su Vico
e
San Sepolcro,
niente. E a
poi fai
parte questo
un'inversione a uva
navigatore, la
dietro.
Sele ci ha dato un bellissimo nome. Grazie Sele, un bacione.
E dopo questa bellissima entusiasmante intervista doppia, direi che ci possiamo salutare.
Perfetto, no, veramente divertente. No, salutiamo le entità all'ascolto che vi diciamo di riascoltarci tra un paio di settimane, in cui ci sarà la puntata numero 141, che sarà la penultima
Penultima.
puntata
Ah, è
della
vero.
stagione di Radio Contado, quinta stagione. E poi risentirci alla gloriosa ultimissima puntata del 14
Alla resa dei
giugno.
conti.
Saluteremo frittole con una grande festa, per cui estiateci.
Va bene. Allora vi salutiamo tutti.
Buon weekend.
Buon weekend.
Va
Ci
bene.
rivediamo, ci risentiamo fra 2 settimane.
Grazie per la compagnia, commenti, saluti, eccetera, eccetera, i contributi. Vi vogliamo bene.
Ciao a
A
tutti.
Bella
presto.
storia.
State su Wombat.
Felicità.
scusate, ma non potevamo lasciarvi senza dirvi che in realtà ci hanno scritto sul pad e soprattutto ci hanno scritto: lavando bietola dall'orto ascolto Radio Contato, che vuoi di più dalla vita? E poi
Reverendo ne abbiamo Misirizza,
una per Reverendo,
se, Reverendo sì. Misirizza, se fai così.
Oddio,
non so chi te l'ha scritto.
Sappiamo chi è.
Vabbè, mando un bacione a questo spasimante lontano.
Grazie ai nostri followers, un bacino.
Ciao davvero.